Che allegria, dice Marcello, e allegria ci sarà, ve lo prometto. Vogliamo leggere 1 Corinzi, capitolo 15. Chiedo a Rodrigo se magari lo può leggere lui, tutto il brano che va da 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 35, fino alla fine. Vorrei che, ecco, dopo la lettura lasciate questa pagina aperta davanti a voi, perché chiaramente faremo dei riferimenti su questo brano della scrittura.
Ma qualcuno dirà: come risuscita i morti? E con quale corpo ritorna? Insensato, quello che tu semini non è vivificato, che prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello lungo, di frumento, per esempio, di qualche altro seme. E Dio gli darà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti, dei corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei celesti e altro quello dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle, perché un altro è differente dall'altro in splendore. Così è pure della resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale, risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora, io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state salvi, incrollati, sempre affondati nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.
Amen. Grazie, Rodrigo. L'altra mattina mi trovavo alla posta di Acilia per fare un versamento e a pochi metri da me c'era un bambino che faceva delle domande alla sua mamma. Questo bambino potrà aver avuto 5 anni, grosso modo. E questo bambino faceva domande riguardo il cielo, nel senso spirituale, non nel senso meteorologico. E a un certo punto fece una domanda ben specifica: ma chi c'è nel cielo? E la mamma ha detto: tutti quelli che sono morti. E io ho detto: non tutti, quelli che sono morti. E non lo so se la mamma ha fatto finta di non sentirmi o non ha proprio sentito, ma il discorso è finito lì. E mi ha colpito tre cose di questa conversazione tra un bambino e la propria mamma. E la prima cosa è che un bambino di 5 anni, di appena 5 anni aggiungo, fa delle domande riguardo il cielo. E questo è meraviglioso. E dobbiamo cogliere l'occasione quando questo succede. La seconda cosa che mi ha impressionato, però in modo negativo, è il fatto che la mamma rispondeva in un modo piatto, senza entusiasmo, alle domande del bambino. E invece sarebbe stato opportuno, magari anche lei non credeva a quello che stava dicendo o aveva confusione per non farsi sentire dagli altri, non lo so, ma non c'era entusiasmo in quello che diceva. E non poteva essere altrimenti. Mi ha colpito l'ignoranza. Terzo punto, l'ignoranza che questa donna aveva riguardo il cielo, riguardo il cielo. E mi sono detto, ma com'è la conoscenza delle altre persone? Cosa pensano gli altri? Che convinzione hanno gli altri per quanto riguarda la vita oltre la morte? Che cosa si crede? C'è chiarezza in quello che credono, c'è convinzione, c'è sicurezza nei propri pensieri. E io ho notato che c'è una grande confusione. In America, per esempio, il 30% delle persone crede nella reincarnazione. E persino il 20% dei credenti evangelici americani crede che esiste la reincarnazione. Intesa come seconda possibilità di perfezionamento per quanto riguarda il proprio peccato davanti a Dio. 2 evangelici su 3 crede che dopo la morte non avranno affatto un corpo. Io credo che c'è un'imbarazzante ignoranza su questo argomento. E io non voglio neanche fare un sondaggio stamattina su cosa pensiamo qui noi. Non vorrei avere i capelli alzati, non ho portato la spazzola insieme a me. Però, non lo so, ma credo che questa mattina possiamo dare delle risposte affinché possiamo essere sicuri di quello che succederà dopo la morte. E vedremo tre cose stamattina, da questo brano, scaturite nate da questo brano. Il primo punto, le domande... No, ritorno indietro, grazie. Le domande e la stupidità dell'uomo, le risposte e la saggezza di Dio, e il terzo punto, la speranza e la gioia del credente. Allora veniamo al primo punto, le domande e la stupidità dell'uomo. Paolo inizia questa parte del capitolo con una specie di insulto, dice insensati. In altre parole sta dicendo senza cervello, questo è un'altra traduzione di questa parola dell'originale, senza cervello, ignoranti, stupidi. Io non so se iniziassi a scrivere una lettera a qualcuno di voi con questi appellativi, cosa succederebbe. Comunque Paolo lo può fare. Le parole di Paolo sono molto forti. Con queste parole Paolo lascia proprio traspirare qual è la rabbia, l'indignazione che c'era dentro quest'uomo per coloro che non credevano nella risurrezione dei corpi. Alcuni frequentatori della Chiesa di Corinto, forse sarebbe meglio dire dei falsi profeti che giravano nella Chiesa di Corinto, non credevano nella reincarnazione. Ed era nato una discussione, e questo è arrivato naturalmente alle orecchie di Paolo, e lui lo vuole trattare in questa epistola. La resurrezione che rimane, che è stata, è e rimarrà il caposaldo della nostra fede in Cristo Gesù. Togliere la resurrezione dal cristianesimo, dal Vangelo, è come togliere i fiori e le piante da un giardino. È come togliere le piante grasse da Tonino. Scherzo. È come togliere l'uovo dalla pasta alla carbonara. È come togliere la Statua della Libertà a New York o il Colosseo a Roma, è un po' la stessa cosa. Ma a parte gli scherzi, le scritture più volte riportano lo scontro che c'è stato tra la realtà della risurrezione dei corpi contro coloro invece che non credevano affatto nella risurrezione, che con la loro profonda ignoranza la negavano. E una volta il Signore ha dovuto affrontare i Sadducei, questa casta sacerdotale al tempo di Gesù, e possiamo leggere questo passo in Matteo 22, 23, 29. Gesù incontra i Sadducei e in quello stesso giorno vengono a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono, e qui fa tutta una storia, poi saltiamo al versetto 29, fa tutta la storia se uno muore, la sua moglie, poi va, secondo una regola che c'era a quel tempo, va al suo fratello, e questo aveva 7 fratelli, quindi se muore il secondo fratello questa moglie passa al terzo fratello, poi se muore, una cosa assurda, insomma, di quelle proprio... Dice, ma quando ci sarà la risurrezione? Lo facevano per provocare Gesù. Non lo facevano perché volevano capire veramente, anche perché una persona che ha 7 fratelli, che gli muoiono tutti e 7, sembra proprio, mamma mia, disgraziato proprio questa persona. Comunque sia, Gesù alla fine risponde, voi errate, voi siete degli ignoranti, un po' la stessa stregua che Paolo fa verso i Corinzi, insensati, stupidi, senza cervello. Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Né la potenza di Dio. Dio è potente e può fare quello che vuole, può fare tutto. Poi quando Paolo incontra il re Agrippa, anche lì ha dovuto scontrarsi con un'ignoranza e con una convinzione diversa. E Paolo a un certo punto dice, perché mai si giudica da voi cosa incredibile, assurda, che Dio risusciti i morti? E Paolo aveva messo questo discorso della risurrezione un po' a forza, proprio per dimostrare quanto gli era cara questa convinzione della risurrezione dei morti. Oggigiorno la situazione non è tanto cambiata da quel tempo. Le persone sono contrarie alla risurrezione perché hanno convinzioni diverse, perché credono a quello che toccano, a quello che vedono. E non credono in queste cose metafisiche, in queste cose che sono fuori dalla portata del loro tatto e della loro vista e dei loro sensi. Qual era la situazione a Corinto? I Corinzi erano fortemente influenzati dalla cultura in cui vivevano. E c'erano i filosofi, e pochi anni prima c'erano stati dei grandi filosofi come Socrate, diversi, Aristotele. E proprio Aristotele aveva delle convinzioni. Ad esempio, Aristotele, che era uno dei massimi esponenti della scienza di quel tempo, tanto è vero che aveva istituito il primo liceo, e proprio lui è stato, aveva delle convinzioni scientifiche alquanto imbarazzanti. Lui diceva che la materia esiste in cinque, ma le fondamentali erano acqua, fuoco, aria e terra. Questa era la materia, si divideva in queste quattro sostanze. Acqua, fuoco, aria e terra. E poi aveva inventato una quinta materia, la quinta essenza chiamata anche, che era l'etere. E gli diceva che gli astri del cielo erano fatti di etere, di questo materiale, eccetera, eccetera. Aristotele credeva che la terra fosse al centro dell'universo. Aristotele credeva, come tanti altri filosofi a quel tempo, a delle convinzioni, Ma la cosa che loro non facevano, questi filosofi, è che non andavano ad accertarsi se le cose fossero proprio come loro dicevano. Loro si incontravano, parlavano di tutto e di più, buttavano lì dei pensieri, però non avevano la capacità di andare a verificare con strumenti quello che loro dicevano. E non c'era verso, non c'era verso di fargli cambiare idea. Quella era la loro convinzione, quella diventava la loro scuola e tutti dovevano sottostare a questi loro pensieri. Per esempio Aristotele credeva che le donne avessero meno denti degli uomini, però non è andato mai a verificare se questo fosse vero. E credeva che le capre, il sesso delle capre dipendeva da come tirava il vento nel giorno del concepimento. Però non è andato mai a verificare se effettivamente era così. E questa è la realtà in cui vivevano i filosofi greci a quel tempo, quando Paolo dovette affrontare il problema della risurrezione. In Atti 17-18 Paolo va ad Atene e incontra proprio dei filosofi. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui, con chi? Con Paolo. Lui stava all'Areopago e parlava di tutto e di più, era una cosa comune, normale che si incontrassero in questa parte, in questa grandissima piazza della città, in dove tutti potevano parlare. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? Lo chiamano ciarlatano. E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione. Una cosa inconcepibile per loro, per gli stoici e gli epicurei. Non credevano nella risurrezione. E quando sentirono, versetto 32, dice, quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, proprio questo è stato il momento clou, il momento che l'ha proprio scandalizzato. No, basta, adesso non ci sentiamo più Paolo, l'ha detta troppo grossa. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano, su questo ti ascolteremo un'altra volta, tagliamo il discorso. Non volevano più sentir parlare della risurrezione dei morti. Dicevo che lo scetticismo c'è anche oggi. Benché la scienza abbia fatto passi avanti, questa scienza non viene adoperata per giustificare o per portare valore a quello scritto nella Bibbia, ma a volte viene proprio viene portata avanti proprio per denigrare certe cose come l'evoluzione, eccetera, eccetera. Ma il pensiero è sempre lo stesso e l'uomo è sempre lo stesso. E Primo Corinzi 2,14, Paolo dice: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia. Sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Quindi c'è ancora questo velo spesso che rimane, spesso intendo proprio come spessore, davanti agli occhi degli uomini. E questa era la situazione. L'ignoranza dell'uomo, la sua stupidità per quanto riguarda un argomento di cui loro non sapevano niente. Che soltanto Dio può dire qualcosa sull'argomento della risurrezione. Allora abbiamo visto le domande e la stupidità dell'uomo, ma adesso veniamo alle spiegazioni e la saggezza di Dio. Paolo inizia poi a elencare una serie di prove che l'uomo può benissimo vedere in natura, e che dimostrano che c'è comunque anche nella natura una trasformazione, una diversità di corpi. Dobbiamo intendere che qui è Dio che sta parlando, noi stiamo discutendo le risposte e la saggezza di Dio. E Paolo qui non sta parlando di suo, ma è Dio che sta parlando attraverso Paolo, quindi è Dio che sta istruendo noi, in poche parole. E dice che quello che ha creato, le cose che ha creato, non ha nessuna difficoltà il Signore a ricomporle, a ricrearle come quando vuole. Il primo esempio è quello del seme il seme vegetale, il seme delle piante, no? E Paolo fa questo primo esempio, dice: se il seme non muore, non può nascere una pianta. E quello che rimane poi, il seme sparisce, non c'è più, è decomposto, si è rovinato, è morto, non esiste più. Al suo posto c'è una pianta che non è più il seme di prima, non c'è niente più del seme di prima, è qualcosa di completamente nuovo. E Paolo dice: ecco, questo è un esempio che voi potete vedere sotto i vostri occhi. E poi abbiamo l'esempio del bruco, quello che ha fatto vedere prima Matteo. Questo bruco, la metamorfosi che fa il bruco. Il bruco è un insetto pesante, goffo, peloso, non bello da vedersi, non c'è un bel aspetto veramente, a parte quelli che amano la natura, che magari vedono un fascino particolare anche in questo insetto. Prima parlavo delle zanzare con la sorella, e sono terribili. E questo è un insetto che insomma non ci fa ribrezzo, ma poi diventa crisalide, viene una prima trasformazione, qui c'è come una morte, il bossolo, la crisalide, è come una morte. E poi si schiude questa crisalide e diventa una bellissima farfalla. C'è qualcosa che assomiglia al bruco? Forse un po' di verde, ma non c'è neanche il verde qua, quindi manco il verde. Un goffo, brutto, verde, bruco, diventa una leggera, coloratissima farfalla. E questa è una cosa bellissima, che non si può spiegare. Non c'è una spiegazione. Gli scienziati anche rimangono a bocca aperta davanti a un miracolo del genere. Abbiamo altre testimonianze, oltre a quelle che si vedono in natura, ma che fanno parte anche della nostra natura, è il DNA. Vediamo il DNA. Vedete, questo è un filamento elicoidale che sta dentro ad ogni cellula del nostro corpo. Una cellula del nostro corpo è grande 2 centesimi di millimetro. Allora, prendete un millimetro, quanto è grande un millimetro? Se c'era un bambino, lo chiedevo a un bambino, quanto è grande un millimetro? In questo modo, fammi vedere. Lo dividi per 100. Poi un coltello, va a prendere un coltello in cucina, lo dividi per 100. Ne prendi due parti di questi 100. Lì dentro, all'interno di questa cellula, c'è un filamento che se noi lo stendessimo, sarebbe alto 2 metri. E ogni cellula del nostro corpo ha questo filamento, il DNA, il codice. Il codice dove è scritto tutte le informazioni, il programma per creare un altro essere uguale. Un altro essere uguale. E se noi dovessimo mettere insieme, legare insieme tutto il DNA che abbiamo nel nostro corpo, la lunghezza sarebbe 20 milioni di chilometri. Dentro di te, dentro il mio corpo, forse da me ce ne stanno un po' di più, per via della stazza, non altro. Ci sono 20 milioni di chilometri di DNA. E questa è una cosa meravigliosa. E attraverso questo DNA si possono ricreare le cose, e sono stati fatti degli esperimenti, e è stata creata anche una pecora, la famosa pecora Dolly. Questa adesso sta al museo in Scozia, ma è la pecora Dolly che hanno clonato dal DNA. Allora, perché meravigliarci? Perché stupirci quando il Signore dice che Lui risorgerà i nostri corpi? Quando abbiamo visto che dentro di noi c'è qualcosa di così piccolo che può ricreare un altro noi stessi. Anzi, sapete che le nostre cellule si rigenerano in continuazione? Ebbene, ogni 9 anni tutte le cellule del tuo corpo sono cambiate. Praticamente tu sei risorto, ogni 9 anni sei risorto. Con un nuovo corpo, non te ne sei accorto, ma sei risorto. Si è formato in te un nuovo corpo. Dici, ma forse è meglio? No, purtroppo no, non è il meglio. come non si può credere nella risurrezione, che Dio prenderà questo corpo decomposto, rovinato, per crearne uno simile, ma diverso, glorioso. Dio attraverso Paolo insegna che ci sono diversi corpi, che hanno diverse nature, che sono adatti per vivere in ambienti diversi. Gli uccelli sono nell'aria e sono stati creati in modo che vivessero nell'aria, che potessero volare. Sono stato tempo fa alla tenuta del Presidente e ogni anno, anzi due volte l'anno, ci sono delle persone, del personale alla tenuta del Presidente a Castelporziano, a Pineta, che catturano gli uccelli migratori, perché due volte l'anno gli uccelli fanno avanti e indietro. E ci sono questi uccelli migratori che dall'Africa, partono dall'Africa, anche dal Sudafrica, non so quanto sapete dove è il Sudafrica, però dall'altra parte dell'Africa, attraversano tutta l'Africa, si posano ogni tanto, passano qui alla tenuta del Presidente, c'è una fascia proprio in cui si incanalano tutti questi uccelli, che una è l'isola di Ponza e l'altra, insomma, per dire che ci sono diversi punti, si posano e poi ripartono fino ad arrivare su nel nord Europa, dove fa più fresco. E questi uccelli vengono presi, vengono misurati, vengono pesati e vengono annellati, dove c'è la data in cui è stato fatto tutto questo. Ed è straordinario come uccelli piccolissimi così facciano milioni, milioni di batti d'ali, facciano tutti quei chilometri senza stancarsi, perché il Signore li ha creati così. E hanno scoperto che questi uccelli, alcuni di questi uccelli, hanno fatto già due, addirittura tre volte il viaggio di andata e ritorno, perché te l'hanno ribeccato, hanno visto l'anello, ho detto, ah, ma te già l'hai ripassato di qui, l'anno dopo. I pesci anche loro sono straordinari, riescono a vivere in profondità incredibili, vivono sott'acqua dove ogni altro essere vivente muore se non si porta un bel paio di bombole d'ossigeno. E vanno a profondità, a temperature incredibili. Perché? Perché sono stati creati in una maniera adatta per vivere in quella circostanza. Così anche il nostro corpo deve rinascere in un modo spirituale per vivere in un ambiente adatto a quello che sarà. Paolo al versetto 44 dice che c'è un corpo naturale e un corpo spirituale. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Notate la parola corpo, soma in greco. Significa corpo, non significa uno spirito. E anche qui se usa la parola spirituale non significa che sia una specie di fantasma. E qui sta un po' l'idea sbagliata di molti, che pensano che noi avremo uno spirito che aleggia come un fantasma. La scrittura dice invece che avremo un corpo reale. Il Signore ci darà un corpo. E guardate quest'altra esperienza, Luca 24:39. È Gesù che sta parlando, Gesù è risuscitato qui in questo versetto, è già risuscitato. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io, toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha, che cosa non ha, che c'ha il Signore qua? Carne e ossa, ho capito bene, ossa? Ossa. E questo sarà, grosso modo, il corpo che il Signore sta preparando per noi, con carne e ossa. Con carne e ossa. Mo, le misure non lo so, le misure vediamo un po', ma il Signore sta preparando un corpo del genere. E una traduzione moderna di Filippesi 3:21 dice questo: quando tornerà, chi? Il Signore, quando tornerà, egli trasformerà questi nostri umili corpi mortali e i corpi gloriosi, in corpi gloriosi, scusate, come il suo, come il suo. Abbiamo delle testimonianze chiare per quanto riguarda il nostro corpo che avremo, come il suo, e lo farà con la stessa potenza con cui regna su tutte le altre cose. Questo è quello che promette il Signore. Allora abbiamo visto le domande e la stupidità dell'uomo, le risposte e la saggezza di Dio, e veniamo al terzo punto, la speranza e la gioia del credente. Paolo non desidera soltanto istruire le persone riguardo alla potenza di Dio, ma vuole dare un qualcosa in più, una speranza, una gioia rispetto a questo corpo che avremo. Siete contenti? E leggiamo, rileggiamo dalla nostra Bibbia 1 Corinzi 15, 42. Così pure nella risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita in corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dice Paolo, qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste, versetto 48. Versetto 48. Paolo dice al versetto 43, un corpo, questo corpo corruttibile. Oh, domandiamoci un attimino cosa significa corruttibile. Corruttibile a volte viene tradotto come ignobile, disonorevole, alcune Bibbie hanno disonorevole. Questo è un corpo disonorevole. In che senso disonorevole? Chi sta disonorando questo corpo? Paolo è chiaro qua, dice questo corpo è disonorevole. Questo corpo è disonorevole perché marcisce, perché non funziona bene. E questo è anche il significato di corruttibile, non nel senso morale, anche nel senso morale, ma il corpo non può essere corrotto in senso morale. È il nostro spirito, la nostra anima, che può essere corrotta in modo spirituale. Ma qui sta parlando del corpo, la carne d'ossa che diventa corruttibile, cioè che si rovina, si deteriora. Questo corpo non è altro che un corpo pesante, un corpo pieno di problemi. Se non lo si nutre, muore. Se non lo si lava, puzza. Se non scorre il sangue nelle vene, arriva la cancrena. Se non lo si cura, si ammala. Un corpo, se rimane immobile per più di 2 ore in un posto, seduto o sul letto, cominciano a morire i tessuti e poi subentra le piaghe di gubito. È un corpo che deve essere curato continuamente. A volte siamo stanchi, la fatica è tale che ci addormentiamo. Se non ci laviamo i capelli diventano come il mocio con cui si lavano i gabinetti della stazione Termini. I punti neri crescono, il cerume cresce, il fetore sale. Questo è il nostro corpo, non è così? Non lavatevi una settimana, oppure partecipate a un campo scout e poi vi dico quali aromi che si sentono nell'aria. Il corpo è seminato corruttibile, un corpo che si deteriora giorno per giorno. Sapete, molte cellule del nostro corpo muoiono, quelle del cervello per esempio, muoiono e non ricrescono più. Sapete quante cellule Giampiero perde ogni giorno? un nome a caso. 500 cellule l'ora. Ogni ora, ognuno di noi, dentro di noi, muoiono 500 cellule ogni ora e non ogni giorno. 500 cellule del cervello. E non si creano più, perché le cellule del cervello sono sempre le stesse per tutta la vita di un individuo. Solo quelle del resto del corpo si moltiplicano, si rigenerano. È per questo che ogni 9 anni cambiamo solo il corpo e non il cervello. Ma anche quelle del corpo, anche se si rinnovano, hanno l'effetto fotocopia. Se fate la fotocopia della fotocopia, e poi fate la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia, e poi fate la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia, alla fine ci sarà una macchia, una macchia grossa così. Il corpo è seminato corruttibile. La vista si abbassa, siamo costretti a portare gli occhiali. L'udito si abbassa, siamo costretti a portare degli amplificatori. Abbiamo bisogno di fare interventi per risolvere alcuni problemi. C'è chi viene sostituito una valvola del cuore, c'è chi deve essere sostituito tutto il cuore. Dobbiamo prendere quelle medicine che il corpo nostro si rifiuta di produrre, oppure ne produce in abbondanza, e quindi abbiamo bisogno di ulteriori medicine per questo. Se non curiamo i denti, rischieremo di succhiare semolini per tutto il resto della nostra vita. E dobbiamo curare i denti. Ci sono più di sei malattie, vuol dire conosciute, no, rare. Non ho trovato il numero delle malattie, quelle comuni, quante sono, ma esistono 6.000 malattie rare. Il corpo è seminato corruttibile. E ognuno di noi ha dei suoi acciacchi. Se volete una prova, chi viene qui alla riunione di preghiera il martedì sa quante richieste di preghiera facciamo per la nostra salute. Il nostro corpo è seminato corruttibile. Il nostro corpo non fa altro che dimostrare ogni giorno di più le conseguenze del peccato. All'inizio non era così. Quando Dio creò Adamo ed Eva, erano stati creati per durare in eterno, ma poi è subentrato il peccato, poi c'è stato il diluvio universale e l'atmosfera è cambiata. Gli scienziati dicono che ci sono delle condizioni, specialmente quelli credenti, scienziati credenti dicono che le condizioni atmosferiche non hanno fatto altro che accelerare l'invecchiamento e farci morire prima. Infatti, prima del diluvio universale, se vediamo le genealogie delle persone, vivevano 900, 800, 700, fino a 900 anni. Poi, dopo il diluvio universale, cominciano a decrescere 500, 400, 300, 200, fino ad arrivare a 70 anni in un modo molto rapido, perché le condizioni atmosferiche erano cambiate, la pressione era più bassa, sembra che la pressione più alta aiuti le persone a guarire, a non ammalarsi, e c'era questa coltre di nubi che faceva l'effetto serra, e sembra che queste nubi ci proteggessero o facessero da scudo per quanto riguarda i raggi cosmici, questi raggi cosmici che producono un invecchiamento più rapido del nostro corpo, eccetera eccetera eccetera, possiamo allungare la lista. Ma prima non era così, qualcosa è cambiato, il peccato che è stato introdotto sta rovinando il nostro corpo. Ora forse la reazione di qualcuno sarebbe: ma ritorniamo a quegli elementi primordiali, mettiamoci dentro una camera iperbarica, mangiamo cibo sano, facciamo questo, facciamo quell'altro, mettiamoci uno scudo di piombo intorno a casa per vivere di più, per vivere più a lungo, ma non risolviamo il problema, perché moriremo tutti. Prima o poi moriremo tutti, potrai allungare la tua vita di 10 anni, 15 anni, ma il problema rimane. Il problema non è vivere più a lungo possibile su questa terra. E ci sono alcuni che sono giustamente preoccupati della propria salute, ed è giusto che sia così, ma comunque non dobbiamo partire per quel preconcetto che dovremmo vivere su questa terra per sempre, ma che la dobbiamo lasciare, perché il corpo è seminato corruttibile, non può fare altro che rovinarsi. Tutti moriremo. Anche che anche la persona più attenta di questo mondo a mangiare morirà. È toccante e molto profonda l'osservazione di Johnny Erickson, forse molti di noi conoscono. Oh, forse non l'ho messa la foto, va bene, non fa niente. La leggo io. C'è? No. La speranza di Johnny Erickson. Questa ragazza che appena teenager aveva fatto un tuffo in mare, nelle acque basse, ed è rimasta paralizzata per tutta la vita. E lei a un certo punto dice, vedete, sentite la speranza di questa donna. In una parte del mio corpo paralizzato c'è il seme di ciò che diventerò. La mia paralisi non fa altro che rendere ancora più glorioso, grandioso, ciò che sto per diventare. Le mie inutili gambe diventeranno delle gloriose gambe. Sono convinta che se ci saranno dei specchi in cielo, l'immagine che vedrò sarà inconfondibilmente quella di Johnny, anche se sarà migliore, una Johnny più radiosa. I Corinzi, nella loro ignoranza, domandarono come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano. Fratelli e sorelle, questo corpo corruttibile, disonorevole, perché non fa onore a Dio, perché Dio non l'ha inteso così, con tutti i malanni, gli acciacchi, l'invecchiamento, non è questo, fa disonore anche a Dio questo corpo, quindi lo deve cambiare il Signore, non può essere che Dio ci lasci questo corpo sarà trasformato in un corpo glorioso, un corpo che si potrà toccare, che potrà toccare, che potrà essere toccato, come quando Gesù è apparso a Maria, che lo voleva toccare. Un corpo che avrà sensazioni, emozioni, che potrà mangiare, bere, gustare i sapori dei cibi e sentire e vedere con degli occhi. Questo sarà il nostro corpo. Paolo conclude con un grido di vittoria che abbiamo visto adesso sullo schermo. O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è il tuo pungiglione? Alcune traduzioni hanno il tuo pungiglione. Dov'è? E lo dice con orgoglio. Possiamo immedesimarci in questa frase che Paolo sta dicendo alla morte, o morte. Ma dov'è la tua vittoria? Tu non hai vinto. Perché io risorgerò. Del tuo pungiglione non farà alcun effetto su di me, perché io risorgerò con Cristo. Benjamin Franklin scrisse un epitaffio da mettere, epitaffio sono quelle frasi che si mettono sulla tomba, no? L'ha scritto quando era giovane, quando ancora faceva il tipografo, prima di diventare un politico, uno scienziato, eccetera, eccetera. Ebbene, già da quel momento della sua vita, possiamo vederlo solo la scritta, c'era Johnny Edison, è risorta, no, lei non è morta, e dice che appunto Franklin Benjamin, quando era ancora ragazzo e faceva il tipografo, aveva scritto questo epitaffio da mettere nella sua tomba nel giorno della sua morte, già pensava alla sua morte, pensate. E lui fa un'analogia con il suo corpo, con il libro, e lui fa proprio, scrive questo: il corpo di Benjamin Franklin, tipografo, giace qui come cibo per vermi, ma l'opera non andrà persa, perché esso apparirà ancora una volta in una nuova edizione e più elegante, rivista e corretta dall'autore, che è Dio. Fratelli, cosa pensi tu della risurrezione? Hai questa gioia, questa convinzione? Ti accompagna giorno per giorno la tua vita, durante i tuoi problemi, i tuoi acciacchi, tutto quello che senti, di questa gioiosa speranza che abbiamo, che il Signore, quando tornerà, cambierà i nostri corpi e ci darà dei corpi perfetti, meravigliosi. Sto leggendo un libro molto molto bello, che di grande ispirazione, anche se il titolo non è molto elegante, I sette principi per il successo, questo è il titolo del libro, ma è profondo a tanti aspetti così belli, che non è fatto solo per manager, ma per tutte le persone, per i credenti anche. E lui a un certo punto dice che per vivere una vita significativa e fare le decisioni importanti nella propria vita, dobbiamo immaginarci il nostro funerale. Immaginarci di entrare nella sala dove c'è la bara del nostro corpo e sentire cosa gli amici, questo è un ambiente americano, ma anche qui si fa a volte, gli amici, le persone, i parenti, i figli dicono di questa persona che è morta, che saresti tu. E allora dice questo autore, cosa vorresti che tuo figlio, tua moglie, tuo marito, i tuoi amici, i tuoi fratelli di chiesa, cosa desideri che dicessero nel giorno del tuo funerale? Cosa ricorderanno di più della tua vita? La tua fede incrollabile in Dio? Lo potranno dire questo? La tua gentilezza, cordialità, la buona disposizione, potranno dire i tuoi amici, i tuoi parenti, di te? Potranno dire che la tua fede era così forte, che credevi nella risurrezione, che in un corpo migliore di quello che avevi. Potranno dire che tu hai sopportato tutto quello che ti è passato nella vita con serenità, con fiducia, sapendo che avevi in vista di qualcosa di più meraviglioso, di più grande. Potranno dire questo i tuoi amici, i tuoi figli, i tuoi parenti, tua moglie, tuo marito, i tuoi fratelli di chiesa. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Vogliamo pregare. Signore, grazie ancora per la tua parola così ricca, così profonda, che tocca il nostro cuore, che, Signore, cambia il nostro pensiero, il nostro modo di vedere le cose. E a volte siamo nell'ignoranza perché non andiamo alla scrittura nel modo frequente, nel modo giusto. Non andiamo, Signore, alla fonte, alla miniera delle benedizioni, delle verità, per scavare e raccogliere i diamanti della verità, l'oro, la bellezza e tutto quanto, Signore, troviamo in questa miniera. Grazie, Signore, per Cristo Gesù che ha reso possibile la risurrezione del nostro corpo. E noi l'aspettiamo con trepidazione, con gioia, Signore. E vogliamo che anche la nostra vita, i nostri problemi, vengano influenzati non dalla cultura presente, Signore, che è ingannevole, ma dalla Tua parola. Signore, io non so se qui in mezzo a noi c'è qualcuno stamattina che non ha la certezza della risurrezione del proprio corpo, che non ha accettato Gesù come personale salvatore nella propria vita. Io ti prego, Signore, affinché lo possa fare. Aprigli la mente, Signore, affinché possa vedere la benedizione, la gioia, la liberazione dal peccato e dall'ira Tua, Signore. Che possa vedere invece i benefici che avrà un corpo rigenerato, nuovo, cambiato, Signore, mediante la potenza della Tua gloria. Grazie, Signore. Queste parole penso che siano state di incoraggiamento a me e come penso siano stati di incoraggiamento anche a tutti i miei fratelli, Signore. Grazie per la Tua potenza, grazie per la Tua misericordia. Nel nome di Gesù. Amen.
Abbiamo predisposti per la parte 5.